Ospite, il grande ospite, un ex giocatore del Napoli iconico, l'ultimo 10 del Napoli, Roberto il Pampa Sosa, in collegamento video con noi. Ciao Pampa.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Roberto, buon pomeriggio.
E allora Pampa, partirei con te, con il momento del Napoli, reduce dalla vittoria, molto molto importante sia per quanto riguarda la prestazione che il risultato a Roma all'Olimpico contro la squadra di Gasperini, terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions, ma domani già si gioca in Coppa Italia contro il Cagliari, un match che è valido per gli ottavi di finale in palio, il passaggio del turno. Ecco, qual è il momento del Napoli?
Innanzitutto spero che domani non piova, perché ho il biglietto per andare allo stadio, quindi vorrei non passare...
In che settore?
Ce l'ho lì il biglietto, me l'hanno inviato, mi sa, in tribuna Posillipo, come si sta lì? Molto che non ci vado.
È coperto.
Ok, va bene, quindi speriamo che non piova comunque, così posso andare tranquillo. Al di là di questo... è un momento molto positivo del Napoli, non solo per i risultati, ma soprattutto per le prestazioni.
E tu ci tieni tanto a questo, eh?
Sì, mi piace analizzare quello, mi piace analizzare come giocano le squadre. C'è un prima e un dopo, diciamo così, di Bologna, con dichiarazioni di Conte insieme, che hanno un po' creato delle polemiche all'interno della squadra, sicuramente, nella società, tra di noi, tra i tifosi. Ma dopo di quelle, Napoli sta giocando molto bene. Secondo me non c'era bisogno di fare quegli interventi, Conte ha ritenuto di sì, e a Roma abbiamo visto, probabilmente dal punto di vista tattico, un Napoli che ha giocato con la testa di Antonio Conte, però per certi tratti ha giocato con la testa di Gasperini.
Eh sì.
E questo secondo me ha bloccato ancora di più la Roma.
Sì, tanti duelli individuali che insomma abbiamo visto all'Olimpico, no? Si può parlare di tutti uno vs uno, tra i tanti duelli più belli, tu che sei stato anche un ex centravanti, a me è impressionato il duello tra Dicca e Højlund, il difensore francese non ha mai anticipato l'attaccante danese, lui è uno che vive, no? di anticipo, e da ex centravanti volevo chiederti un po' anche il momento di Højlund, meno ossessione per il gol, che però prima o poi dovrà ritrovare, perché un attaccante è lì per far gol, ovviamente non solo per far gol ma anche per aiutare la squadra. Volevo chiederti insomma come valuti le ultime prestazioni del centravanti danese, più coinvolto, più boa, più che aiuta, fa da raccordo alla squadra, ecco.
Sì, innanzitutto Dicca ha giocato gratis questa partita, l'85esimo, quindi sono convinto che lui quando è arrivato a casa ha detto ho giocato 90 minuti, no? Potevo giocarne 35-40, quindi tutto di guadagnato per Dicca. Per quanto riguarda Højlund, è in un momento altalenante, perché contro il Karabakh aveva fatto una prestazione e una partita non a quello che lui può dare, invece con l'Atalanta aveva giocato abbastanza bene, e invece in questa partita qua nei duelli si è visto vincere più di una volta. Io mi ricordo quando mi allenavo, quando ero ancora calciatore, molte volte gli allenatori, anche in Argentina, proponevano questo tipo di allenamento, di un gioco dentro la partitina, di fare soltanto uno contro uno, nel senso che tu potevi essere marcato da un certo calciatore, appunto dovevi marcare quello in fase di possesso palla. E venivano fuori sempre degli allenamenti molto belli, divertenti, perché bastava saltare quello e poi andava in porta. Ecco, Gasperini a volte propone un gioco di questo tipo, e io credo che a Højlund ha fatto bene, perché insomma le volte che lui è riuscito a smarcarsi senza che Dicca faccia fallo, lui ha avuto sempre la meglio, infatti è stato super nell'assist poi che ha fatto a Neres. Quindi l'attaccante vive del gol, io sono convinto che anche se lui ha fatto una grande partita, quando è arrivato a casa non era contento del suo reparto personale per non aver fatto gol, perché l'attaccante se fa gol è contento, se non fa gol non è contento, quindi questo vale per tutti gli attaccanti al mondo. Però dopo di quello lui ha fatto una prestazione importante.
Ecco, l'attaccante vive per il gol, parola di ex centravanti, il Pampa Sosa, da un attaccante ad un altro, perché domani toccherà Lorenzo Lucca, che fino a questo momento ha un po' tradito, se vuoi, le aspettative che c'erano su di lui. È arrivato in estate per fare la riserva di Romelu Lukaku, poi è cambiato tutto per via dell'infortunio del belga. Adesso con Højlund chiaramente sta trovando poco spazio, anche a Roma in quei minuti finali, per quanto mi riguarda, non è entrato benissimo sia dal punto di vista dell'approccio mentale e psicologico, oltre che per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Troppi errori secondo me dal punto di vista tecnico. Ecco, domani comunque ha una chance per trovare la via del gol contro il Cagliari. Cosa ti aspetti da Lucca domani e in generale da questo centravanti? Perché poi stanno anche arrivando tante domande da parte dei tifosi sulla possibile cessione già a gennaio. Abbiamo spiegato che in questo momento è complicato questo scenario per via della formula del trasferimento in estate, però ecco, deve anche lui secondo me darsi un po' una mossa.
Sì, guarda Francesco, mi riporti ai miei tempi da calciatore, perché quando io sono arrivato a Udine fine degli anni 90, io i primi 6 mesi a Udine non ho giocato, giocavo qualche minuto, entravo, c'era Marcio Amoroso, Paolo Poggi, eventualmente altri attaccanti, e io mi ricordo che Francesco Guidalin allora mi diede l'opportunità in Coppa Italia, me lo ricordo, Waldo, una squadra di Serie C, e io feci doppietta, e lui poi lì iniziò a tenermi in considerazione. Quindi l'attaccante deve segnare, l'attaccante deve assolutamente segnare, può fare il reparto, può fare degli assist, però la situazione di Lucca è molto complessa, perché lui è partito probabilmente con un altro ruolo, poi sì, si fa male Lukaku, ha dovuto giocare quando magari neanche lui se lo aspettava, così in fretta, diciamo.
Però in quel caso, anziché essere magari uno sprone per il giocatore, è stata quasi una mazzata dal punto di vista della pressione, sì, perché poi ne ha pagato, ne ha risentito.
Sì, sì, ma certo, perché ognuno dei calciatori sa il ruolo che occupa nella squadra, sa che durante la stagione farà tanti minuti, sa che avrà poche opportunità, ma le deve sfruttare. E quindi si deve far trovare pronto anche quando ti capita di giocare 2 minuti. Poi sta nella testa del calciatore accettare o non accettare, al di là del trasferimento da Udine a Napoli, queste situazioni, e come le puoi far vedere che non sei contento eventualmente quando ti capita. Fai
forse
gol.
Manca anche un po' il sorriso, lo spirito a Lorenzo Lucca, all'entusiasmo, sì, che spesso
sì, ma c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto, io lo capisco, perché in quel periodo che io ero a Udine non è che sorridevo molto, insomma, ero arrabbiato, volevo giocare.
Il calciatore vuole, chi è che non vuole giocare? Vuole sempre stare in però campo, vuole sempre dire la sua.
Quando mi è capitato di giocare in Coppa Italia, mi ricordo allora, più di 20 anni fa a Udine, io doppietto ho fatto, quindi gli ho fatto vedere a Guidolin, io voglio giocare. Poi lui ha continuato a fare le sue scelte, io mi ricordo poi nel mercato di gennaio si parlava che potevo andare via, io sono rimasto, mi ha dato l'opportunità e ho fatto 10 gol in 10 partite. Ecco, gli auguro di fare anche 3 gol a Lucca, non 10. Però lui si deve far trovare pronto, si deve far trovare pronto mentalmente e far vedere subito, se domani gioca, che questa opportunità, che questa situazione, scusate, non gli piace, però si deve rendere utile.
Pampa, torniamo un attimo al campo, alla tattica. Ecco, il Napoli ha cambiato modulo nelle ultime 3 gare, sono soltanto una rete subita da un grandissimo centravanti, se mi permetti, come Gianluca Scamacca, che lì fa un bellissimo gol.
È un suo pupillo, eh?
È anche un mio pupillo. Io spero possa ritrovare quanto prima la nazionale, ecco, perché spesso si dice mancano gli attaccanti, però per me è un'asticella proprio superiore a Ken e Retegui. Poi ovviamente questo è un mio parere. Tornando un attimo, ecco, al campo, appunto, cambio del modulo, difesa a 3, da centravanti come si può far gol? Secondo te questa difesa è penetrabile? Vedi che ha ancora dei margini di miglioramento? Buongiorno Rachmani, appunto Beukema.
No, stanno molto bene, perché sono anche supportati da Di Lorenzo e Oliveira, chiaramente. Quindi questo gli permette, soprattutto a Buongiorno e a Beukema, di uscire forte su un trequartista o su una punta esterna, su un Yıldız della situazione. Insomma, guardiamo già la partita di domenica, o un eventualmente centrocampista, non lo so, può essere Turan che magari si alza, o eventualmente McKennie che si porta più dentro. Quindi questi...
Non ci sarà Vlahović fuori per infortunio, ricordiamolo, che l'attaccante serbo non ci sarà, quindi sarà Openda oppure Jonathan David, sì, prima, prima.
Esatto, esatto. E quindi questi due centrali hanno una grande capacità di lettura nel poter uscire, però escono e rischiano il recupero palla o l'anticipo o eventualmente temporeggiano, grazie a che poi tu hai quattro indietro, perché Di Lorenzo e Olivera in quel momento diventano difensori aggiunti. Quindi mi piace questa difesa 3. In Europa, quando si gioca a volte con la difesa 3, gli esterni non sono difensori.
Sono quasi
Napoli
ali.
Sono difensori,
sono quasi ali, no?
Delle frecce.
Esatto, e quindi sei più coperto. E quindi magari l'Italia può sfruttare questo con, e far vedere le capacità appunto di questi difensori.
Mi viene in mente anche un po' l'atteggiamento che ha avuto domenica sera la Roma appunto contro i partenopei, quando Wesley sale su quella fascia sinistra che va a trottare, mentre l'altro Selic, che resta sempre, rimane sulla fascia destra, insomma anche un po' per coprire, no, che erano le vecchie regole, chi, un terzino sale, l'altro invece resta. Quindi ecco, di giocatori però comunque di spinta, prima si parlava anche di Gutierrez, comunque al Napoli non mancano le soluzioni. Volevo chiederti anche un po' di analizzare il momento di David Neres, l'altro attaccante che insomma domenica ha realizzato un gol in contropiede bellissimo, che ha permesso al Napoli di appunto aggiudicarsi i tre punti all'Olimpico e di espugnare i giallorossi. Che momento sta vivendo secondo te? Può essere centrale con questo nuovo modulo? Ne può giocare sia lui sia Noah Lang, che sono insomma giocano più vicini ad Højlund, perché secondo me va fatto anche un distinguo, no? Cioè, c'è differenza tra il 3-4-3 al 3-4-2-1, e due calciatori secondo me come Noah Lang e David Neres, che sono delle frecce, sono dei calciatori che non solo sono bravi a giocare sulla fascia, ma sono bravi anche a venire all'interno del campo. Volevo sentire un attimo il tuo parere.
E integro con questa domanda, e c'è anche grande differenza tra Neres da una parte e Lang dall'altra, e magari Politano e Spinazzola, come succedeva,
esatto,
prima.
Sì, esatto.
Sì, sì, certo. No, innanzitutto Neres ha fatto un bellissimo gol, perché non è facile dover controllare una palla quasi a 15-20 metri prima di entrare in aria o di arrivare in aria, quando tu senti la pressione di uno stadio contro, difensori che ti rincorrono, e di fronte tu sai che hai probabilmente il miglior portiere in Italia in questo momento. Quindi l'ha messa solo nel punto dove poteva passare il pallone, perché Svilar poteva anche fare una grande parata, invece Neres ha trovato il buco giusto.
Io quando, diciamo, ho visto così partire quel pallone, a un certo punto credevo che non segnasse più. Cioè, ha fatto un gol clamoroso, non è facile.
Esatto, Svilar si butta anche bene cercando di coprire la maggior quantità di spazio, infatti lui la alza quel poco che
è mezzo scavino, come la calcio, come la
di
prende.
Passare tra il corpo e le braccia, quindi un po' più alta la prende col braccio, un po' più bassa la prende con l'anca. Quindi c'era un solo spazio e lui l'ha centrato in pieno, con tutto quello che ho detto prima: rincorrere l'avversario, l'Olimpico, la pressione, il pallone che magari poteva scivolare un po'. Quindi innanzitutto ha fatto un grande gol, e quindi questo aiuta poi a finire di fare una partita straordinaria, grazie alle motivazioni, appunto, dicevo prima, dell'attaccante che segna. Sta facendo anche una fase di non possesso palla importante. Molti si dicevano: ma la sa fare, non la sa fare. Credo che magari non la fa in maniera perfetta come la fa Politano. Politano la fa in maniera perfetta, ma lui aggiunge questi gol, quindi io preferisco uno che la fa e che comunque segna. E quindi le difese avversarie adesso si dicono: oh, ce n'è res, attenzione, cerchiamo di raddoppiare, cerchiamo di non farlo partire, cerchiamo di stare attenti quando lui va verso il suo mancino.
Sono,
quindi,
più grattacapi, e anche un po', secondo me, aggiunge imprevedibilità alla manovra, alla manovra degli azzurri.
Esatto. Ci sono tante cose che fanno preoccupare gli avversari. Ecco, quando noi dicevamo sempre con Francesco, appunto, bisogna più pensare a te stesso e non tanto agli avversari, sono gli avversari che devono pensare: attenzione, c'è un Neres in grande forma.
Esattamente così. Pampa, ti leggo anche un messaggio che arriva da parte di un nostro radioascoltatore. Francesco ci scrive da Napoli, una domanda interessante, anche un po' polemica, secondo me, che lascia spazio a tante riflessioni e interpretazioni. So un po' tu come la pensi, avendone parlato più volte. Ti chiede: secondo te, senza gli infortuni, avremmo mai visto i vari Lang, Neres, Gutierrez e Beukema?
Non lo scopriremo mai. Io credo di no, credo di no. Credo che Conte è abituato a portare avanti una metodologia di lavoro e una metodologia tattica orientata a un certo tipo di calciatori. Fino a che non ce la fanno più, questo è Conte, ma non adesso, sempre è stato così. Sempre lui ha voluto degli organici ampi per appunto poter esprimere i calciatori al massimo delle loro possibilità. E quindi questo è Conte, lo sapevamo, non è che lo scopriamo adesso. Porta a uno stress mentale di ogni calciatore che poi lo rivedi nel risultato. Magari le prestazioni non sono mai una media alta o sopra la media di grandi partite. Ogni tanto c'è questi alti e bassi dove è dovuto a uno stress psicologico, mentale di un allenatore vincente. La metodologia può piacere o non può piacere, ma si sa che quando tu prendi Conte ti porta ai primi posti esprimendo al massimo i calciatori e per quello ti fa spendere tanti soldi sul mercato.
Si dice che
non lo sapremo mai, però lui è così.
È un allenatore che entra nella testa, nell'animo, nel cuore, vuole sempre il meglio, cacciare il meglio dei propri calciatori.
Allora, ci sono diverse metodologie, diverse motivazioni per arrivare alla testa dei calciatori. Possiamo parlare di Zerbi, sì, di Guardiola, sì, di Spalletti appunto. Poi possiamo parlare di Conte, di Gasperini o di Allegri.
Allegri, esatto.
Tutte le metodologie portano a un unico risultato. Noi, o almeno io, da opinionista televisivo, mi può piacere una o mi può piacere l'altra, insomma. Però io non sto dicendo che questa è meglio che dell'altra. Sono vincenti al loro modo, alla sua maniera di esprimere il loro calcio e ad arrivare alla testa dei calciatori di diverse maniere o al cuore dei calciatori di diverse maniere. Quindi Conte è così, lo sapevamo e quindi va accettato così.
Papa, in chiusura, prima di salutarti, proiettandoci alla partita di domani, una formazione sperimentale, come dicevo nell'intro, quali possono essere secondo te le insidie di questa partita? Prima abbiamo anche ascoltato un collega da Cagliari, un Cagliari sicuramente non informissima dal punto di vista della condizione sia morale che fisica.
E se,
esatto, e se secondo te anche se vuoi in maniera inconscia in casa Napoli non ci può essere il pensiero già rivolto al super big match di domenica sera tra Napoli e Juventus, e ti chiedo anche magari un passaggio su che accoglienza ti aspetti da parte dei tifosi del Napoli a Luciano Spalletti.
Allora, io credo che questa partita il Cagliari possa importare poco, perché poi tra l'altro domenica il Cagliari gioca contro la Roma.
Eh sì.
C'ha 11 punti, viene da perdere appunto a Torino contro la Juventus, anche se magari non meritava perché ha fatto una buona partita. Però io credo che questa Coppa Italia, ma anche con questo format, non interessi a molti. Interessa quando sei in semifinale, quando sei nella parte finale, che ti può portare al titolo. Quindi in questo momento, magari domani, certo, ci sarà un vincitore, che ci speriamo sia il Napoli, ma tutto sommato interessa poco. Interessa quando sei in semifinale. E quindi ci saranno tanti cambi, ci sarà tanto turnover. Io mi auguro poi, vista la partita di domenica, che i tifosi, ma questa è la mia opinione, possano non fischiare Luciano Spalletti. Preferirei l'indifferenza eventualmente, ma non fischiarlo, perché comunque, lui ti ha portato a uno scudetto dopo 33 anni e sappiamo com'è stato quello scudetto, con un calcio che secondo me non lo vedremo mai più, non nel Napoli, nel calcio italiano. Nel calcio italiano non vedremo, magari tra 30 anni, non lo so, noi faremo altri mestieri eventualmente tra 30 anni, se ci siamo. Però mi auguro che domenica il tifoso del Napoli possa eventualmente applaudire, se non lo vuole fare, non fischiare, indifferenza a volte è meglio, perché mi dispiacerebbe per un allenatore che ti ha dato una gioia, o ci ha dato una gioia veramente straordinaria.
Pampa, grazie al Pampa Sosa per essere stato in nostra compagnia, buona serata, e in chiusura inizierai già a studiare i pronostici per il weekend?
Più forte.
Pampa, mi senti?
Sì, dico tu, soprattutto che sei il più forte.
grazie di nuovo al Pampa Sosa, e chiaramente riavremo nel corso dei nostri approfondimenti.
Che cos'è però questa cosa dei pronostici?